Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Fatemi ringraziare tutti e tutte quelle che sono passate in questi tre giorni a Fa la cosa giusta a Milano Ro Fiero, a visitare lo stand di Radio Popolare da cui abbiamo trasmesso in diversi orari. Grazie per il vostro affetto e il vostro sostegno, come sempre. Fatemi dire, a proposito di affetto e sostegno, che siamo vicini naturalmente alla popolazione, comunque sia fatta, di Toscana, Emilia, insomma delle zone che in queste ore stanno ancora combattendo con l'acqua e con il dissesto idrogeologico. E sappiamo quanto gli animali, quelli classici, quelli con la coda, la zampa, magari le corna, siano fragili, vulnerabili e quanta fatica si faccia a salvare anche loro. Ma magari ne parliamo nelle prossime ore. Poi fatemi dire che sono molto onorata di un invito che mi è arrivato dalla città di Crescentino. Si tratta diciamo di un prolungamento ideale del premio Luisa Minazzi, che è il premio per ambientalista dell'anno che ho ricevuto con grande emozione a fine del 2024. Beh, insomma, mi hanno invitato di nuovo a parlare del mio libro, me l'ha detto, dell'armadillo, ma soprattutto insomma parlare di quello che è l'impegno che ognuno di noi mette e dovrebbe mettere nella tutela della biodiversità, della natura, degli altri animali. E a questo proposito io do il benvenuto e lo ringrazio anche per la pazienza al nostro ospite che è qui con noi, che è Stefano Cannici, docente di zoologia dell'Università di Firenze. Buongiorno Stefano Cannici. Pronto? Stefano Cannici, mi sente?
Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, adesso la sento, sì, grazie. Allora, sì,
buongiorno a lei, ecco. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutti, grazie. Buongiorno.
Ecco, allora Stefano Cannici, dicevamo, docente di zoologia all'Università di Firenze, ha firmato, diciamo così, uno studio internazionale assieme ai suoi colleghi dell'Università di Hong Kong, il tutto all'interno di uno dei progetti della Biodiversity. Mi aiuti lei, guardi, perché io so che prima o poi mi ucciderò su questa su questa cosa.
Si chiama National Biodiversity Future Center, è un grosso centro nazionale finanziato su fondi PNRR, ci appartengono 25 fra università italiane e istituti di ricerca e circa altrettante istituzioni private. L'idea è quella di monitorare e studiare la biodiversità italiana.
Certo, e io lo chiamo affettuosamente NBFC perché così almeno me la cavo meglio, ma andiamo al sodo della questione. Lo studio che lei, insomma i suoi collaboratori e l'Università di Hong Kong hanno fatto è destinato proprio alla questione della biodiversità, ma è una cosa molto interessante quello che emerge dal vostro lavoro, ed è quello che in realtà esistono delle discriminazioni anche nel mondo della biodiversità e di come ci si occupa di questa questione. Ho detto troppo sintetico?
No, 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 direi che il succo è questo, assieme forse a un altro messaggio che pensiamo sia molto importante dare. Non solo ci sono delle, insomma, delle disparità di trattamento, ma prima di tutto i fondi che mettiamo per la conservazione della biodiversità sono pochi. In questo periodo in cui si parla di fondi per le armi, di fondi per altro, beh, è chiaro che i fondi per la biodiversità sono estremamente risicati. E quindi a maggior ragione sembra un po' paradossale che vengano utilizzati solo per una piccola parte delle specie che ne hanno bisogno di conservazione.
Ecco, ma Stefano Cannecci, ci aiuti a districarci anche noi profani. Quando parliamo di biodiversità, naturalmente parliamo del mondo della natura intesa come animali, piante e via di seguito, no? È tutto quello che ci circonda e non artefatto dall'essere umano, diciamo così. Io non so perché c'è questo grande ritardo tra me e lei.
A questo punto, perché per esempio...
Tecnicamente, è solo una questione che non
lo so, io sono al telefono...
Normale.
Sì.
Va bene. Ecco, dicevamo, quindi...
Sento anch'io molto ritardo. Dicevo, la biodiversità però è anche può essere anche declinata come biodiversità in città, biodiversità urbana. Piante, animali, funghi stanno conquistando anche spazi antropici, quindi insomma è a tutto tondo, insomma, sì, certo. Noi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che andando a vedere come venivano spesi i soldi per la difesa di specie e ambienti dalla Comunità Europea, dagli Stati Uniti, dal Giappone, ci siamo accorti che quasi un 80% delle spese va per esempio su poche specie di mammiferi, lasciando completamente scoperte un'enorme quantità di animali che hanno un enorme bisogno di essere protetti in una situazione come questa di cambiamenti climatici, di distruzione del loro habitat naturale.
E certo, e senta Stefano Cannecci, voi avete analizzato ben 25 anni, quindi insomma avete fatto un grosso lavoro di accumulo di dati e di questioni, 25 anni in cui per l'appunto avete constatato che parliamo anche di percentuali, ci aiuti a capire, io so che quando si parla così magari un po' a spanne si parla degli altri animali che dividono con noi il pianeta Terra, scopriamo che la percentuale di animali selvatici è minuscola rispetto ai viventi. Che percentuale è?
Ah beh, sì. Di animali selvatici in che senso?
E diciamo non quelli da allevamento, non quelli sempre tra virgolette da compagnia, no? Tutto il resto del mondo animale.
Sono due unità di misura diversa. Lei sta parlando della biomassa, va bene?
Sì.
Quanta biomassa di animali e piante gestiamo noi, sono i nostri allevamenti, e quanta biomassa sono invece gli esseri viventi che noi non alleviamo. Allora, in questo caso la sproporzione è enorme, però noi stiamo parlando di biodiversità.
Certo.
Va bene? Stiamo parlando di milioni di specie che in confronto alle poche decine di specie che noi alleviamo.
Assolutamente.
Quindi,
d'accordo.
Se parliamo in termini di biomassa non c'è differenza, ma se parliamo in termini...
No, certo, io era solo per...
Questa biodiversità che è una biodiversità di... Sì, mi scusi.
Cannecci, è chiaro che io parlavo di biomassa, ma era per dare concretezza alle cose che stiamo dicendo. Allora, noi sappiamo che la biodiversità, come ci diceva anche lei, è fatta di migliaia e migliaia di specie che appunto che vanno da quell'animale a quella vegetale, insomma, tutto quello che ci circonda. Io dico in natura per capirci, poi la natura arriva anche in città, come giustamente ci ricordava lei, ma intendo dire quella parte che sfugge al diretto controllo dell'essere umano, diciamo così. Non so come la può definire lei, come la definisce lei che di zoologia si occupa.
Ma direi che insomma, è la biodiversità del pianeta Terra, e cioè, si escluse le pochissime specie che siamo riusciti a gestire, che gestiamo, poi lei ha parlato di migliaia, ma sono milioni, va bene, sono milioni di specie diverse, di piante, animali, funghi, per non parlare della biodiversità microbica. Quindi sì, è la diversità a tutti i livelli. Tra l'altro ultimamente si ragiona molto anche sul fatto di come declinare questa biodiversità. Per esempio si può declinare in termini di quante specie sono presenti, ma si può declinare anche in termini di genetica, va bene? La quantità di genomi e di geni che è presente, che è ancora maggiore, perché ogni animale, ogni pianta è leggermente diverso dal suo conspecifico, che sono un enorme serbatoio di possibili molecole per noi, e sono poi quello che ci tiene in vita, perché poi alla fine è ben chiaro ormai da anni che più gli ambienti sono biodiversi, più questi ambienti riescono a fornirci questi che altro sono funzioni e servizi ecosistemici che ci campano. Ma faccio un esempio classico: si dice l'ossigeno, se non lo facessero le piante e ci dovessimo fare da soli, ci costerebbe un sacco di soldi. La purificazione delle acque, se non la facessero i suoli delle foreste, quanto ci costerebbe farla, quando lo dobbiamo fare, e via così. Quindi sembra una cosa da libri per bambini o da pochi zoologi, etologi, ecologi fissati, ma in realtà la biodiversità, questa enorme ricchezza di specie mantiene in vita gli esseri umani e il pianeta Terra.
Assolutamente chiaro. Senta, è sconfortante, sempre sto a i ragionamenti che vengono fuori dal vostro studio, quello che esce fuori, e cioè che i finanziamenti mondiali appunto per la conservazione della biodiversità animale e vegetale si rivolgono praticamente a una percentuale piccolissima delle specie a rischio di estinzione. Stiamo parlando del fatto che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non hanno nessun sostegno a livello economico dei finanziamenti mondiali. È spaventoso, ma questo voi vi siete fatti anche una domanda sul perché avviene, perché che ne so, perché il rospo è meno affascinante dell'elefante?
Avviene per tanti motivi, non solo quello. Allora, intanto noi ci aspettavamo questa disproporzione fra specie iconiche, fra specie che avessero un appeal per il pubblico sui soldi spesi dalle organizzazioni non governative, perché chiaramente un'organizzazione non governativa chiede i soldi alle fondazioni private, ai privati, è più facile chiedere i soldi per salvare il panda rosso piuttosto che chiedere i soldi per salvare una rara vipera, va bene? O questo è ovvio. Il problema è che la disproporzione non c'è solo per questo tipo di fondi, ma c'è anche quando siamo andati a analizzare, abbiamo analizzato più di 16.000 progetti di ricerca, e questa disproporzione c'è anche quando si parla di fondi distribuiti dalle agenzie governative, dalla comunità europea attraverso per esempio i progetti LIFE, che sono i progetti principi di conservazione anche in Italia. E questo è un po' preoccupante. Il punto è probabilmente il distacco che c'è fra il mondo scientifico e chi gestisce queste cose a livello governativo. Gli scienziati hanno un elenco di priorità di animali da salvare, e questo elenco però, come dire, non ci è stato mai chiesto, ci chiede molto raramente, ci viene chiesto. L'esempio che faccio sempre quando parliamo di queste cose, e io non li studio, ma se chiede a chiunque zoologo, ecologo, chi sono il gruppo di animali che in questo momento è più in crisi per cambiamento climatico, per l'erosione del loro habitat naturale, sono gli anfibi.
Sì.
Stanno sparendo gli anfibi a velocità incredibili, dovute a varie cose. Ecco, se va a vedere, la quantità di soldi spesa per la conservazione degli anfibi è infinitesima rispetto a quella spesa per mammiferi, per certe specie di uccelli, eccetera. Tutti lo sappiamo che gli anfibi sono in crisi, ma quando va a vedere se certo. usiamo i soldi per conservarli, ce ne sono pochissimi.
Senta, Stefano Cannicci.
E questo, sì. questo è un po' la differenza grossa. Sì, sì, mi scusi. Sì.
No, finisca pure.
Mi scusi, sì, si spada.
No, dicevo che.
Dicevo, questa è la differenza. Un po'.
Non so se forse la linea telefonica è disturbata dal cattivo tempo, sì. Chi lo sa? Non so, perché non so, sembra di parlare con Hong Kong, ma lei è...
Qui. Sono tornato, ho lavorato a Hong Kong fino a 3 anni fa, ma ora sono tornato, come si sta parlando con me, in Toscana. Sì.
Certo, quindi la sua linea telefonica forse è rimasta da Hong Kong, senta, però adesso a parte gli scherzi, certo la questione ad esempio... La questione degli anfibi è una questione che qui a Considera l'Armadillo abbiamo molto a cuore, proprio perché sappiamo quanto delicata sia la loro situazione. Però lei diceva, noi scienziati, noi ricercatori abbiamo gli elementi, i dati, abbiamo le cose concrete, sappiamo perfettamente chi sarebbe da proteggere, sono, come dire, le politiche governative. Ma insomma è il solito problema, che la politica va da una parte e la scienza da un'altra, e continuiamo a farci del male?
Esatto, non avrei potuto spiegarlo meglio. Sì, la politica va da una parte, e in questo caso evidentemente va dalla parte, diciamo, del pubblico. Ripeto, si immagina, non so, la regione Lombardia che mette i cartelli su un progetto LIFE per la difesa della vipera nelle campagne, che effetto fa agli elettori? Invece se mette, la regione Toscana la stessa cosa, se mette i cartelli che in quella zona c'è in effetti un progetto LIFE per salvare il topo percino, dolcissimo, meraviglioso, che va salvato, per carità, cioè,
certo, certo.
L'impatto su chi vota è diverso, questo se ne rende conto.
Certo, e infatti il problema vero
sì,
è
un po' è questo. Il problema è che così si va da sì, dicevo, il problema si va da poche parti, perché io faccio sempre l'esempio: se una regione italiana ha pochi soldi da spendere per non so, edificare con criteri antisismici, va da un geologo e si fa spiegare dove è maggiore il rischio. Certo, se avesse soldi per edificare in maniera antisismica dovunque sarebbe meglio, ma ci sono pochi soldi, dicevamo, si va da un geologo, da un vulcanologo, e si chiede dov'è il maggior rischio sismico qui, e si costruisce qui. Non si capisce perché la stessa cosa non possa essere fatta a livello della biodiversità. I soldi sono pochi, intanto cerchiamo di aumentarli, e se non li possiamo aumentare andiamo a chiedere a chi si occupa di biodiversità dove spenderli.
Senta,
è un'equazione che sembra semplice, ma non lo è, evidentemente.
Certo, senta, perché poi questa questione non riguarda soltanto gli stati nazionali, diciamo così, riguarda, perché noi sappiamo che la natura non ha i confini li abbiamo messi noi come categoria umana, diciamo così. La natura non ha confini, quindi in realtà i progetti dovrebbero e sono molto spesso di tipo internazionale, sono di collaborazione, perché quando parliamo di animali parliamo anche di migrazioni, parliamo di spostamenti e tutte queste cose qua. Ecco, è sconfortante, mi scusi, lo dico Stefano Cannici, perché immagino anche il vostro sconforto, che siete proprio gli addetti ai lavori, è sconfortante pensare che a livello mondiale, che a livello, insomma, ci sono le COP, ci sono una serie di istanze internazionali che dovrebbero confrontarsi e muoversi proprio per la tutela della biodiversità, e poi tutto si affloscia in un... Ecco, mi dia una parola di speranza. Secondo lei c'è possibilità di cambiare in qualche modo questo andazzo?
Sì. Sì, io sono molto, molto contento, molto soddisfatto. Io sono uno studioso che si occupa di foreste mangrovie tropicali,
sì.
E quindi lavoro tanto con popolazioni locali costiere. Ecco, ho trovato molto confortante quest'idea dell'ultima COP16 a Firenze, nella quale veniva, insomma, per ora il fondo è vuoto, ma viene proposto un fondo per pagare, per cercare di aiutare le popolazioni locali, le etnie locali, a difendere la loro biodiversità, a difendere la foresta dietro casa, a difendere la barriera corallina che hanno di fronte al villaggio di pescatori. Questa è una bella mossa, secondo me. Non si fa niente senza di loro o contro di loro, si fa molto se crediamo nel loro, nella loro esperienza, e aiutiamo loro a difendere la loro biodiversità. Loro non la difenderanno mai specie specifica, no? Cioè non è che difenderanno quel particolare animale, ma gestiranno e lavoreranno sulla biodiversità a livello di habitat, di ambiente, che è un'altra soluzione. Come diceva lei, gli animali si muovono, gli animali si spostano, quindi non è difficile proteggere un animale seguendolo, ma se si fanno corridoi ecologici, se si proteggono gli ambienti attraverso i quali questi si spostano, questo è già un altro cambio di paradigma importante. Ma il primo che dicevo, quello dell'aiuto alla gestione della biodiversità da parte della popolazione locale, è un bellissimo segno di speranza per me.
E questo mi sembra... ci illumina e ci dà una grande speranza un po' a tutti. Diciamo che, come sempre si sostiene da questa trasmissione, che intanto la conoscenza è una cosa importante, perché se si conosce poi si rispetta, si ama, si tutela anche qualcosa di diverso da noi, anche di molto diverso da noi. È importante, credo, che su questo credo saremo d'accordo, appunto il far girare l'informazione in modo corretto, dare più elementi possibili alle persone, sia un tassello fondamentale per la tutela della biodiversità, che vuol dire anche pressioni alla politica perché questo sia non una merce di scambio per i voti, ma una seria preoccupazione.
Eh sì, questo è fondamentale, e tra l'altro noi abbiamo bisogno di voi, perché noi, intendo scienziati, non siamo bravissimi a passare l'informazione. Ci rendiamo anche noi conto che bisogna riuscire a colmare questo divario fra il mondo accademico e chi c'è intorno, che noi le nostre cose le sappiamo, abbiamo ben chiaro cosa bisognerebbe fare, ma non è solamente che la politica non ci ascolta, siamo anche noi che qualche volta non siamo proprio eccellenti a passare le nostre idee agli altri, ecco. è un mea culpa che va fatto, sinceramente.
Senta, io la ringrazio moltissimo, mi spiace per questa difficoltà di linea telefonica che hanno reso un po' faticosa la nostra conversazione, ma il senso è uscito fuori forte e chiaro. Io ringrazio Stefano Cannici, docente di zoologia dell'Università di Firenze, che assieme ai colleghi dell'Università di Hong Kong hanno fatto questo studio sulla biodiversità, e citando proprio il titolo del comunicato stampa che dà bene la sintesi: biodiversità e i vertebrati, l'83% dei fondi globali destinati alla conservazione, discriminati gli animali brutti o pericolosi. E questo, insomma, è il risultato di questo studio che ha analizzato i dati di 25 anni di progetti, finanziamenti e via di seguito. Insomma, come recita il buon Orwell, gli animali sono tutti uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Quindi, insomma, un po' triste, ma come ci diceva,
ecco,
e ci dice
esatto, perfettamente.
E come ci dice Stefano Cannici, le cose possono cambiare, si tratta di affrontarle anche magari con più creatività e più elasticità. Io la ringrazio tantissimo per questo lavoro e per il vostro studio, e teniamoci in contatto, come si suol dire, perché è importante fare rete e far circolare per l'appunto l'informazione il più possibile. Grazie davvero.
Grazie a lei, proprio per far circolare l'informazione, come l'ho detto, è molto importante. Grazie a tutti e a tutti, grazie.
Con questo inspiegabile ritardo dal mio punto di vista della linea, che ha veramente reso difficilissimo questo collegamento, però insomma ci tenevo molto a raccontarvelo, anche perché appunto si tratta di una delle degli studi, delle ricerche diffuse dal Centro Nazionale National Biodiversity Future Center, il NBFC, che così forse me la cavo meglio. E a questo punto Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto faticoso, ma vi dà comunque appuntamento a domani, sempre dopo le notizie delle 12:30. Ciao a tutte e tutti.